parole e silenzio, perché la nostra vita è fatta di queste cose anche, oltre a tutto il resto. Noi abbiamo, l'uomo in genere, ha il dono della parola, capace di parlare. E la parola è il suo modo normale di comunicare e di comunicare quello che pensa, comunicare intellettualmente, si potrebbe dire, no? Per l'intelligenza, per farsi capire, per capire. Considerando le cose della nostra vita così abbastanza superficialmente, si pensa che la parola sia il modo migliore o l'unico modo di comunicare tra le persone. Ma spesso succede che con la parola noi comunichiamo soltanto delle notizie, delle nozioni, delle idee, che non riescono queste cose, queste notizie, queste idee, non riescono a creare comunione nei cuori, tra i cuori, anzi, tante volte comunicando notizie e idee facciamo divisioni tra i cuori, purtroppo. Quindi non è la parola l'unico modo di comunicare e non è il migliore dei modi di comunicare, perché non è sufficiente per creare comunione. La vera comunicazione, quella che crea comunione dei cuori, avviene non tanto a livello di parole, di dire, ma a livello di spirito, a livello spirituale. Le parole possono favorirla, forse, come possono qualche volta anche ostacolarla. Dipende da dove vengono le parole. Se vengono dall'intelligenza soltanto, o dal sentimento, oppure se vengono dalla fede, se vengono dalla superficie o se vengono da un amore profondo compromesso con Dio. A seconda da dove vengono le parole, portano frutto diverso. Molte volte noi ci accorgiamo, e voi vi siete accorte, soprattutto se siete mamme, tante volte, che non occorre la parola per comunicare qualcosa. E qualche volta succede che con le parole comunichiamo altre cose al di fuori di quello che significano le parole. Comunichiamo spirito buono o spirito cattivo, comunichiamo pace o inquietudine, parlando, anche semplicemente parlando di niente, del più e del meno, parlando del tempo, possiamo dare inquietudine o pace. Quindi vuol dire che la comunicazione non è solo roba di parole, ma avviene a livello più profondo dello spirito. Talvolta proprio la comunicazione, quello che comunichiamo, contrasta con le parole addirittura che si dicono, perché possiamo dire pace e comunicare freddezza e inquietudine. Ho sentito ancora lunghi discorsi, lezioni intere sulla pace o sulla fede, e da queste lezioni ricevere nel cuore invece agitazione, confusione, invece che ricevere pace, che ricevere misericordia, calore, aiuto. Perché questo? Perché Gesù direbbe: la bocca parla dalla pienezza del cuore. Le parole sono come, scusate il paragone, come i carrelli trasportatori di una miniera. Da una miniera vengono fuori dei piccoli carrelli su cui c'è su la roba che c'è dentro nella miniera che si scava. Le parole sono come questi carrelli. Ci può essere su carbone o ci può essere su oro, a seconda di quello che si porta fuori, a seconda di quello che c'è dentro, no? Le parole sono come i carrelli, ma cosa portano? Portano quello che c'è nel cuore. Se nel cuore c'è pace, qualsiasi cosa noi diciamo, comunichiamo pace. Se nel cuore c'è inquietudine, qualsiasi cosa diciamo, comunichiamo inquietudine, anche se le parole sono belle. E siccome il nostro cuore, il cuore dell'uomo, è stato rovinato dal peccato, e dall'egocentrismo, dall'egoismo, e continuate voi la fila, allora le parole dell'uomo manifestano questa rovina, il cuore rovinato, le parole che escono manifestano quello che è il cuore, manifestano la rovina del cuore. Non solo le parole, ma anche le parole contribuiscono a evidenziare la separazione del nostro cuore da Dio e gli effetti di questa separazione, cioè la superficialità, il giudizio, l'accusa, la dipendenza da quel che capita a questo mondo, le lamentele, l'egoismo, tutte queste robe qui, frutto del peccato dell'umanità e del nostro. Per ricostruire la vera identità, il vero compito della nostra parola, dobbiamo attendere la redenzione dell'uomo, dobbiamo attendere che il nostro cuore sia ricostruito secondo giustizia e verità, nella santità vera, direbbe San Paolo, nella carità. Dobbiamo attendere che il nostro cuore rinasca come uomo nuovo, che in noi cresca l'uomo interiore, direbbe San Paolo, che in noi cresca la persona di Gesù. Allora le nostre parole diventeranno cariche di oro invece che di carbone. Gesù, difatti, manifesta il Padre. Anche le sue parole, le parole di Gesù, sono spirito e vita, perché vengono da un cuore unito al Padre, le parole di Gesù. Sono comunicazione di Dio. Ascoltando Gesù, ascoltiamo il Padre. Ascoltando con amore Gesù, diamo amore al Padre. Perché le sue parole vengono fuori da un cuore unito al Padre. Quindi le sue parole sono strumento di comunione vera con Dio, perché portano fuori dal suo cuore l'amore, l'ubbidienza al Padre, la sapienza del Padre, la pace, la gioia di Dio, la sua misericordia, eccetera. Con una parola sola si potrebbe dire che le parole di Gesù portano fuori Spirito Santo, e chi ascolta e accoglie le parole di Gesù riceve Spirito Santo, perché c'è questo nel suo cuore. Le parole di Gesù però sono soltanto una parte della manifestazione di Dio, perché parola di Dio è Gesù stesso, la sua persona, con tutta la sua vita dall'incarnazione fino all'ascensione. Tutto è parola di Dio per noi, e tra di questo fa parte anche le sue parole, le parole che dice. L'uomo redento che ha iniziato un cammino di santità, dopo essere chiamato da Dio, l'uomo che vive amando e seguendo Gesù, si trova ad avere il cuore cambiato, chiaramente. Se noi amiamo Gesù e lo seguiamo, il nostro cuore è cambiato, è diverso da prima. Si ritrova come un cuore di figlio, un cuore che cerca l'obbedienza al Padre, che cerca di dare agli uomini l'amore del Padre, non il nostro soltanto, che è troppo poco, ma l'amore del Padre cerca di dare agli uomini. Cambiato il cuore, allora le nostre parole, le parole del cristiano, diciamo, quando siamo cristiani, le nostre parole vengono come da una lingua di fuoco. Lo Spirito Santo, lingua di fuoco, no? Vengono come da lingua di fuoco che riceviamo dall'alto, non dai nostri sentimenti, ma dal cuore di Dio. Ed è un'unica sorgente che è unica per tutti. E per questo ci troviamo, quando viviamo in obbedienza a Gesù, quindi nello Spirito Santo, ci troviamo ad essere uniti, a comunicare tra noi anche senza parole, a sentire unità con le persone che credono in Gesù. Perché abbiamo ricevuto una lingua di fuoco che viene dall'alto e che comunica tra noi, addirittura senza parole. Il cristiano di per sé non si preoccupa di quel che dice. Quando è cristiano, e che vuol dire naturalmente vivere da figlio di Dio, si preoccupa invece il cristiano di tenere il cuore immerso nel cuore del Padre, di tenere il cuore immerso nell'amore di Gesù. Allora le parole, anche se semplici, anche se parliamo del più con la persona così che segue il Signore, è ricoperta, si potrebbe dire arricchita, riempita, come un vaso viene riempito, con l'amore del Padre. E allora anche quello che lui fa, e anche quindi quello che lui dice, porta fuori l'amore del Padre dal cuore. Questa è veramente di per sé opera dello Spirito Santo, perché è lui lo spirito di verità, cioè lo spirito che rende la nostra vita pace di portare alla luce ciò che altrimenti sarebbe nascosto. I segreti dell'amore di Dio sono nascosti. Lo Spirito Santo, che è spirito di verità, adopera anche la nostra vita, se lui ci ha presi, se è in noi, adopera anche la nostra vita per manifestare i segreti del cuore di Dio, perché la parola verità vuol dire portare alla luce. Gesù è verità perché porta alla luce ciò che è nascosto nei secoli, l'amore del Padre. Ma lo Spirito Santo è spirito di verità anche quando viene in noi, e quindi noi con la nostra vita possiamo portare alla luce i segreti. Però un pochino quello che ho detto è già incominciato nella nostra vita, almeno un po', no? Anche se non è diventato ancora perfetto, è già un po', già nato, ma non ancora del tutto perfetto, come una pianta. Voi avete già seminato l'orto, no? Quindi non lo toccate più, ma non andate ancora a prendere l'insalata, non è ancora cresciuto del tutto la pianta. Così questa realtà, questo amore di Dio, questo nostro cuore immerso nel cuore del Padre, è già, ma non manifesta ancora del tutto. Quindi pazienza ci vuole, no? Anche con noi, oltre che con gli altri. Abbiamo bisogno di esercitarci però, no? Di allenarci, di tenerci in allenamento. Abbiamo bisogno di riprenderci senza scoraggiarci mai, perché guai se ci scoraggiamo, non si fa più niente. Teniamo l'allenamento nel tenere il cuore nel Padre, allora anche le nostre parole lo manifesteranno. Per portare fuori quel che c'è dentro nel nostro cuore, o meglio, io direi adesso a questo punto si potrebbe addirittura dire che le nostre parole dovrebbero portar fuori non tanto quel che c'è dentro nel nostro cuore, ma quel che c'è dentro nel cuore di Dio, che è più importante, no? Gli altri, quelli a cui noi parliamo, è meglio se ricevono le cose di Dio che non le nostre ciacole soltanto. È meglio se ricevono. Quindi, per poter portar fuori quel che c'è dentro nel cuore di Dio, si capisce che bisogna tornare dentro spesso, come fanno le formiche, no? Per portare fuori le cose inutili che hanno dentro nel formicaio, tornano dentro, altrimenti portano in giro robe che sono fuori e basta, ma quello non serve a niente. Portare da un posto all'altro le cose che sono fuori non serve, a loro serve entrare nel formicaio e portare fuori quello che non serve. Così, per portare fuori quel che c'è nel cuore di Dio, ritorniamo spesso nel cuore di Dio, per essere riempiti, rivestiti del suo amore, e portarlo alla luce, per non perdere tempo. Per non perdere tempo inutilmente, sarebbe meglio esserci dentro sempre nel cuore di Dio, no? Continuamente. dimorarvi, almeno con qualche parte della nostra persona, essere dentro sempre nel cuore di Dio con la nostra memoria. Magari io ce l'ho corta e mi dimentico ogni tanto, ma se non riesco con la memoria, questo silenzio lo potremmo vedere anche guardando un altro esempio, come l'atto di inspirare che viene prima di ogni suono, di ogni parola che diciamo, di ogni emissione di suono, di ogni pronuncia di parola. Prima tira dentro l'aria, poi parlo. Così prima entro nel cuore di Dio, poi le mie parole allora saranno cariche di effetto. Come, e succederà così, come l'atto di inspirare, di tirar dentro l'aria nei polmoni, non è solo per dar corpo alle parole, no? Perché possano uscire parole, ma dà vita alla mia vita, perché se non respiro muoio. Se mi dimentico qualche volta, finora non mi sono mai dimenticato, per fortuna. No, ma non solo quindi dà corpo alle parole, ma dà vita, no? Dà possibilità, fa continuare la vita. Così il momento di silenzio non è solo per poter parlare dopo di cose sensate o poter comunicare le cose di Dio, ma per dar nutrimento alla vita di Dio in noi, alla nostra vita spirituale. Il silenzio è quindi il momento in cui noi riceviamo da Dio, in cui siamo davanti a Lui con le mani vuote, pronte ad essere riempite da Lui. Cosa riceviamo da Lui? Riceviamo la Sua presenza, riceviamo il Suo amore, riceviamo la Sua forza, la Sua luce, la Sua misericordia, la Sua pace. Ci mettiamo davanti, questo è il silenzio, mettersi davanti a Dio per ricevere e anche per dare, quello lo possiamo chiamare in un altro modo. Il silenzio è mettersi davanti a Lui per ricevere. La nostra azione, cosa facciamo noi nel silenzio? Niente. L'unica roba che facciamo noi è questa, decidere il tempo, dalla tal ora alla tal ora. Per tanti minuti o per tante ore o per tanti giorni, a seconda delle possibilità, adopero questo tempo per stare davanti a Dio in silenzio. Silenzio da parte mia, da parte sua lo lascio fare. Se vuol tacere anche lui, bene. Se lui vuol dirmi qualche cosa, bene. Da parte mia, sto a mani vuote in silenzio. Allora, da parte mia c'è solo il decidere il tempo e farlo. E poi ancora un'altra cosetta, se volete, cercare di allontanare le distrazioni, anche quello è roba che possiamo fare noi, no? Perché vengono, cosa volete? Vengono, e allora bisogna cercare di tenerle fuori, come tenete fuori le mosche dalle finestre, insomma, quando cercano di entrare. E poi, allora esteriormente, noi cerchiamo di predisporre un tempo per il silenzio, no? Per questo ritorno nel cuore di Dio. Disponiamo il tempo, ogni giorno dalla talora alla talora, oppure il tal giorno della settimana, dalla talora alla talora, oppure 15 minuti, mezz'ora stamattina, un quarto d'ora, mezz'ora stasera, no? Noi predisponiamo il tempo. Predisponiamo anche un luogo tranquillo, senza rumori, smorziamo la televisione in quel tempo e la radio, no? Un luogo tranquillo. Se nella casa vicino c'è la radio a tutto spiano, andiamo in un altro posto, in chiesa o in campagna o in montagna. Predisponiamo che il luogo, se stiamo nella nostra stanza, che il luogo sia ordinato. Non è letto da far su. Il letto fatto su, se no viene in mente continuamente devo far sul letto e allora non c'è tempo, no? Allora che sia ordinato e pulito, no? E come? In ginocchio nel modo più scomodo che si può, no? Bisogna continuare a pensare alle ginocchia dopo, in un posto comodo, neanche un posto che favorisca il sonno, no? Sotto le coperte. Quello favorirebbe il sonno, non il vero silenzio. Allora una posizione comoda, ma anche che aiuti a star svegli. La poltrona è comoda, ma non aiuta a star svegli, no, una sedia aiuta di più, o voi sapete com'è meglio. Interiormente come facciamo? Il silenzio esteriore, quello che facciamo noi, è come la scorza, come il guscio dell'uovo, che custodisce e dà anche forma, un pochino, e permette la crescita del pulcino dentro, no? Dell'embrione che c'è dentro, il guscio. Il nostro silenzio è proprio come questo, cioè il silenzio esteriore è come questo guscio dell'uovo. Dentro c'è la sostanza, Dio riempie lui, nutre e avvolge la nostra vita, lui in noi. Potremmo dire con un salmo, sto in silenzio, non apro bocca, questo è quel che faccio io, sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci, sei tu, Signore, che fai, che lavori, io taccio, sono qua, arrangiati adesso, trasformami tu il cuore. Qualche volta capita, a me, non so a voi, ma capita, che nel tempo del silenzio Dio non ci ha dato niente, proprio niente, che non ci ha caricato di nulla, che non ci ha detto nulla, e allora si pensa, oh, le perde tempo, allora non lo faccio più perché le perde tempo, piuttosto mi metto lì sulla corona, piuttosto mi metto a far questo, a far quell'altro. Perché così? Perché noi abbiamo una mentalità efficientista, cioè rendere, lavorare, far soldi, no? Abbiamo questa mentalità e pensiamo di portare questa mentalità anche nel rapporto con Dio. Abbiamo una mentalità, si potrebbe dire, religiosa, intendendo la parola religiosa nel termine più brutto, no? Che vuol dire che siamo noi che fa. Dio non fa niente, facciamo noi per Lui, no? Allora con questa mentalità, certo, il silenzio viene distrutto. Invece bisognerebbe che il nostro silenzio arrivasse a distruggere questa mentalità nostra, lasciare che sia Dio che fa e noi non siamo capaci proprio di far niente, neanche nei suoi riguardi. Vorremmo essere noi che ci meritiamo tutto, ci meritiamo il paradiso. E allora sarebbe come dire, Gesù, è inutile che tu sia morto perché me lo merito io. Ce l'ha meritato Gesù il paradiso. Noi lo ringraziamo e lo amiamo perché lui l'ha già fatto. Vorremmo essere noi i protagonisti. Questa è una mentalità che deve essere vinta un po', altrimenti non riusciremo mai a fare un quarto d'ora di vero silenzio. E quindi di ricevere proprio da Dio quello che c'è nel suo cuore. La mentalità del figlio, invece, se noi siamo figli di Dio, la mentalità del figlio cos'è? Non considera tempo perso il figlio, il tempo in cui si lascia amare dal padre. Non lo considera mica tempo perso. Il tempo che doniamo come atto d'amore a Gesù, regalandogli un pochino della nostra vita, del nostro tempo, che è l'unica cosa che noi abbiamo di cui possiamo disporre, il tempo. L'unica roba. Se gliene regaliamo un po', non è mica buttarlo via. Non è tempo perso. Una mentalità di figlio non guarda ciò di cui l'uomo è capace di fare o di realizzare, ma la mentalità del figlio invece guarda ciò di cui il padre è degno. Il padre è degno, se lo merita che io stia con lui, se lo merita. Anche se non ha niente da dirmi di speciale. I figli vanno a trovare il padre o la madre qualche volta, anche se non li hanno chiamati per cose speciali. Così, semplicemente, per perdere un po' di tempo insieme. Si chiama tempo perso, ma non è tempo perso. È l'amore più puro. Se vado da Dio solo quando Lui deve darmi qualche cosa, o il perdono, o questo, o quell'altro, allora sono ben egoista, vado solo per ciapare. ma posso andare dal Signore anche così, solo per star con Lui un po', per del tempo. Il Padre è proprio degno di ricevere amore gratuito da noi, senza pretendere ricompensa, anche se non ci dà niente. Lui è degno. E anche Gesù è degno di ricevere da noi questo tesoro, come è stato degno di ricevere il profumo della Maria. Un profumo che costava tanto, anche il nostro tempo costa. Come quel profumo, Gesù è degno di riceverlo. Noi confondiamo facilmente la nostra vita con qualcuna, con una parte della vita. Confondiamo facilmente la nostra vita con l'intelligenza, per esempio, o con la memoria. E allora se capita che facciamo un po' di silenzio, crediamo di aver fatto un buon silenzio solo quando abbiamo capito qualcosa, quando abbiamo potuto ragionare qualche cosa, quando abbiamo potuto fare discorsi interiori o fatto delle scoperte, no? Pensiamo così. Invece credo che non possiamo mai dire se abbiamo fatto un buon silenzio o no, perché quello che facciamo noi riguarda solo la scorza. Il contenuto riguarda Dio, Lui può dire solo se noi abbiamo fatto un buon silenzio o no, ma è sempre buono quando stiamo con Lui. Anche se capitasse distrazioni che ci portano l'intelligenza lontana, ma il cuore è lì. Anche se la nostra memoria va a qualcuno o a qualcun altro, non perché lo vogliamo come distrazione, ma ci va così e ci accorgiamo dopo, però il nostro cuore, perlomeno il nostro corpo è lì, davanti al Signore. E allora almeno una parte, un qualcosa di noi è lì con Lui. Dal momento che Dio si incontra con noi, anche se non ci ha detto niente, anche se noi non ci siamo accorti di niente, anche se non ha ragionato con noi, Lui può aver lavorato in posti più profondi della nostra vita, del nostro cuore. Il silenzio quindi è forza, è nutrimento, come l'uovo, è forza, è nutrimento, è bellezza della vita cristiana, della vita che cresce come una vita. Noi se facciamo dei momenti brevi o lunghi di silenzio durante le giornate o durante le settimane, questi momenti sono solo per sostenere un continuo clima di silenzio, un'atmosfera continua di riposo in Dio, di silenzio, perché ciò che vale non sia interrotto, non ci sia solo in qualche momento, ma ciò che vale, che è essenziale per noi, ci sia sempre, abbia continuità. Perciò cerchiamo un clima di silenzio, per questo lo favoriamo con alcuni momenti, come i pilastri di un ponte che tengono su il ponte, che permette di camminare, momenti di silenzio che permettono un clima continuo di silenzio, un'atmosfera di silenzio in noi, perlomeno, o attorno a noi, se possiamo, in modo che la presenza di Dio ci sia costante. E così la nostra vita, comprese le parole, quando le faremo, sia sempre un segno e uno strumento della vita di Dio. Il silenzio può essere vissuto anche insieme con altri, si può anche decidere, dai che andiamo e facciamo un po' di silenzio. E così anche la vita di relazione tra queste persone che fanno silenzio, il loro rapporto tra di loro viene arricchito della vita di Dio, viene arricchito. Non solo io solo personalmente, ma siccome vivo insieme con altri, ho rapporti con altra gente, magari si può farlo anche insieme con altri e si tace, ma anche il nostro rapporto, gli uni con gli altri, riceve questa presenza di Dio. I momenti di silenzio che facciamo sono un dono, un regalo che facciamo agli altri, anche alla Chiesa, al mondo, anche per quelli che non sanno apprezzarlo. ma dal momento che noi facciamo momenti di silenzio, che entriamo nel cuore di Dio, diventa la nostra vita poi un regalo di Dio ai nostri fratelli, perché si carica del suo amore. Quindi è un dono grande, non è un dono alla gente solo l'essere gemmez, ma è un dono grande anche il mettersi nel cuore di Dio e dopo, quando capita, anche brevi momenti, essere insieme con gli altri. Questo silenzio, vissuto come essere nel cuore di Dio, è il momento più vero della nostra vita di uomini, perché noi siamo fatti per questo. Siamo fatti per essere figli del Padre, per essere sempre nella sua casa, per essere sempre vicini a Lui nel suo cuore. Siamo fatti per questo. Quindi sentiamo proprio che è il momento più vero e più grande. Ancora un piccolo esempio, un piccolo paragone, dopo basta. Prima di esistere, noi non c'eravamo, chiaro, no? Prima non c'eravamo. Abbiamo cominciato a vivere quando abbiamo ricevuto la vita. È sempre così. È sempre così. Il silenzio è come, si potrebbe dire, come il grembo segreto di Dio, da cui noi nasciamo, da cui nasce la vita vera, la vita di Dio in noi, attraverso di noi. Il silenzio possiamo vederlo come il grembo di Dio che è nostro padre e nostra madre. I momenti di silenzio sono proprio il luogo in cui riceviamo vita eterna, cioè vita di Dio, la sua.